Buon sabato a voi tutti, è davvero entusiasmante vedere che ci stiamo avvicinando alla festa dei tabernacoli, alla festa delle trombe, alla festa dell'espiazione ed è mio vivo piacere presentarvi il nostro nuovo opuscolo intitolato Feste bibliche, disegno di Dio per la salvezza dell'umanità. Naturalmente è un disegno di Dio per la salvezza della sua Chiesa innanzitutto, per prima, come primizie, come promessa sposa, e poi naturalmente Dio che non vuole che nessuno perisca in questo meraviglioso disegno che è in questo opuscolo che vi invito a richiedere e a leggere, magari più di una copia per distribuirlo a quanti possono essere interessati vicino nel vostro ambiente. Bene, proprio perché abbiamo prodotto questo opuscolo e colgo l'occasione per ringraziare i fratelli che, come Marcello Caso, che si sono coinvolti nella correzione anche e nell'aver contribuito a redigere questo opuscolo. Sapete, le feste vengono considerate normalmente come usanze, celebrazioni ebraiche e naturalmente essendo venuto Gesù Cristo molti credono che da 2000 anni a questa parte queste feste non hanno più alcun valore o significato per noi e che Dio non richieda nemmeno la loro osservanza. Però questo opuscolo, in realtà, questo opuscolo mostra tutto il contrario. Ecco perché è importante che ognuno di noi ne abbia una copia, se lo legga, se lo studi, lo verifichi con tutte le prove scritturali che ci sono, possono servire a rafforzare la nostra fede sull'osservanza delle feste bibliche di Dio e naturalmente ai nuovi di rafforzare la loro convinzione. E se qualche volta ci sono dei dubbi, si va a guardare questo opuscoletto, a rileggere quella particolare festa. Sono dei rituali, alcuni dicono, ma noi non abbiamo smesso di osservare i rituali. La mia risposta è no. Noi abbiamo smesso da 2000 anni a questa parte i sacrifici di animali. Abbiamo un nuovo sacerdozio che è secondo l'ordine di Melchisedec, ma le feste non sono state abolite perché le feste, appunto in quanto tali, non sono sacrifici, sono delle belle feste. E quindi in quanto tali noi le celebriamo in comune adunanza. In tutto il mondo quelle feste di Dio vengono celebrate da coloro che credono che devono essere osservate e che ne conoscono il profondo significato. Quindi noi comprendiamo che anche se sono rituali, per esempio perché miliardi di esseri umani ancora portano i loro neonati, semmai il battesimo ha ancora un valore, come noi crediamo che ce l'abbia, portano i loro bambini neonati al battesimo, quello certamente è un rituale. Eppure miliardi di esseri umani credono di doverlo fare. Così come la celebrazione della Pasqua non è un rituale. Però sapete, le feste bibliche di Dio, che sono anch'esse rituali, di cui la Pasqua è una di quelle, oltre ad avere quel significato spirituale che approfondirete leggendo questo opuscolo, serve a, come termometro, come una campanella d'allarme sulla nostra ipocrisia umana. Perché vedete, quando ognuno di noi, e io l'ho visto in 40 anni di chiesa, che quando la volontà di osservare queste feste di Dio o la volontà di credere che siano veramente da osservare viene a mancare, sapete qual è la ragione o la leva che il diavolo utilizza per dire: ma io che vengo a fare alle sante adunanze? Le sante adunanze è celebrazione della festa sabbatica settimanale. Le feste bibliche sono feste annuali. E quando uno dice: ma io che ci vado a fare? Ecco, è un campanello di allarme della nostra ipocrisia. Il rituale è importantissimo perché è quello che fa scattare l'allarme in noi, dire quando io sono dominato da un pensiero cattivo, ma io che ci vado a fare alla Santa Adunanza? Ma io perché mi sono fatto battezzare? Perché celebro la Pasqua? Perché faccio le feste bibliche? Sono un vero e proprio ipocrita. Quindi, oltre ad avere un significato del piano, dello scopo, dell'intento che Dio ha per ciascuno di noi, per la salvezza di ciascuno di noi, sono anche un campanello di allarme, perché questo rituale che noi facciamo serve a svegliare in noi il senso della nostra coerenza, se non della nostra ipocrisia. Però quando noi siamo veramente chiamati, perché mio Dio, siamo sinceramente sulla strada del cammino con Dio, è chiaro che quando noi ci accorgiamo che stiamo sbandando, e diciamo, ma io perché faccio questa festa? No, la festa la faccio perché mi aiuta ad essere coerente con il disegno di Dio. Le feste portano la nostra vita dentro il disegno di Dio. Senza le feste noi crediamo di essere con Dio, noi crediamo che il Dio che ci governa è il creatore, mentre in realtà ci facciamo governare da Mr. Trump o da Mr. Putin o da chi? Dagli uomini, perché loro sono i nostri governanti che ci dicono quando dobbiamo riunirci per santificare il nostro riposo o le loro feste. Loro hanno tutte le feste tranne quelle di Dio. Quindi noi, voi, il perché Dio ci ha comandato di osservarle, le sue feste, le possiamo rivedere qui, oltre che alla Bibbia, soprattutto nella Bibbia, con l'ausilio di questo opuscolo. Estremamente importante, richiedetene la copia cartacea via internet, tramite SMS o come credete meglio. Se ti chiedono perché osservi le feste bibliche, tu saprai rispondere bene. Tante volte, in base a se la persona te la chiede in maniera superficiale, leggi di questo. Se la persona verrà da te e ritornerà da te, quella sua domanda era sincera e con significato. Ma preparatevi che molti fanno delle domande, ma poi si dimenticano anche di averle fatte. Quindi anche se poi tu gli dai l'opuscolo, dice perché me lo stai dando? Si dimenticano. Quindi se Dio le ha comandate le feste di Dio, sono certamente importanti per Lui. Quindi non è qualcosa da prendere sotto banco. Perché se Lui le ha istituite e le ha comandate, allora è importante verificare se sono ancora valide. Se sono ancora valide. E questo lo potete vedere leggendo questo opuscoletto. E quindi noi, se sono valide, dovremmo valorizzarle queste feste nella nostra vita, in casa, mettendo in giro questo opuscoletto. In maniera tale che anche quella persona che meno tu pensi che possa interessarsene, magari qualche giorno quel seme che è in questo opuscoletto germoglia. Solo con il tempo e solo Dio lo sa. Quindi facciamo in modo di fare questo, di dare la nostra testimonianza, anziché lasciarci trascinare da quelli che troppo facilmente, dopo anni che frequentano la Chiesa, poi prendono sotto banco l'importanza della Santa Adunanza e sistematicamente abbandonano. Cioè non lasciamoci trascinare dai loro interessi. Siamo noi che siamo chiamati a dare una testimonianza a loro, trascinando loro, non lasciando che loro trascinino noi. Perché questo nostro farci trascinare da chi dà il cattivo esempio, loro magari non lo capiscono, ma un giorno saranno quelli che ci rimprovereranno. Avranno anche la spavalderia di rimproverarci e dire perché tu mi hai seguito, perché non me l'hai impedito, perché non mi hai richiamato. Quindi facciamo in modo di non essere quei primi che poi diventeranno gli ultimi. Quindi condivideremo oggi alcuni fatti storici e aspetti teologici con tutti voi, specialmente con i più nuovi e più giovani che magari ci ascoltano e che hanno bisogno, magari queste cose alcuni le sanno, altri magari le devono ancora scoprire. È molto importante quindi con penna alla mano annotare le scritture, perché nel tempo che mi è stato dato magari forse sarò veloce, però annotando avrete l'opportunità di verificare le scritture a casa con comodo. Per apprezzare pienamente il valore delle feste bibliche, innanzitutto dobbiamo comprendere che la volontà divina di istituirle risale a molto tempo prima di Mosè. Molti pensano, ma queste sono feste ebraiche istituite da Mosè. E prima ancora addirittura della nascita del popolo ebraico, prima ancora di Abramo. Comprenderemo infatti che Dio aveva in mente di istituirle per tutto il genere umano, per noi, per tutti quelli che sono oggi nel mondo, tutta brava gente, sincera, ma che non sa, che non sa. Un aspetto che è stato sottovalutato e perfino nascosto nella maggior parte delle traduzioni, ma oggi possiamo scoprirne l'intento originale, come vediamo in Genesi 1. Apriamo in Genesi 1. Vediamo l'intento di Dio che è stato nascosto, perché anziché leggere e dare la giusta interpretazione, si legge e se ne dà un'interpretazione sbagliata. In Genesi 1, nel versetto 14, man mano che leggeremo queste scritture, ci accorgeremo che l'intento di Dio di dividere l'eternità per noi in quelli che sono dei tempi non è una cosa che è stata fatta senza uno scopo. Disse Dio: vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte. E fin qui uno può trovare una spiegazione: beh, abbiamo bisogno di dormire e abbiamo bisogno poi di vivere, lavorare e godere la vita. Però notate bene, dice: e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni. Ora, questa è la parola stagioni, è una traduzione della Vulgata che è avvenuta secoli dopo del testo greco originale, perché in realtà quando dice per segni e per stagioni, il testo greco dice per segni e per moed, che significa per ricorrenza. La parola è ricorrenza. Naturalmente chi ha tradotto, quando hanno tradotto dal greco, si sono messi a dire stagioni, ma mentre in realtà è per ricorrenza. La parola stagione, quindi, annotatela nella vostra Bibbia, è stata usata per moed, che è la stessa parola che si trova in Levitico 23 in riferimento alle ricorrenze, o in altre traduzioni alle solennità riferite alla festa di Dio, che furono allora rivelate e istituite. Quindi Dio divide l'eternità nel tempo, in vari tempi, per determinate ricorrenze, non soltanto per dare spazio a quello che oggi viene chiamato astrologia. Dio non aveva la minima intenzione che nascesse una, tra virgolette, una pseudodisciplina che si fa chiamare astrologia, che poi di cui tutti ne fanno divinazione e idolatria. Nella traduzione corretta di Genesi 1,14 in realtà si dovrebbe leggere così: vi siano di luminare nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni per le solennità e per i giorni e per anni. Dio qui introduce un calendario. Quando lui dice divide l'eternità in tempi, lui crea un calendario, uno scopo ben preciso. Che motivo c'era di creare un calendario? Qual era il motivo per cui lui dice siano, servano per dei segni? A che cosa dovevano servire? naturalmente dovevano servire a tante cose, sicuramente agli agricoltori per distinguere la stagione invernale da quella estiva, la primavera, eccetera. E molti, molti secoli dopo Dio si istituisce la Pasqua nel primo giorno di primavera, nonno dell'attuale primo giorno stabilito a tavolino in modo artificiale, ma quello stabilito da Dio al tempo di Mosè. Gli dice: oggi è il primo giorno, fra 14 giorni scannerete un agnello e poi lo consumerete. Quindi il rispetto delle sue solennità era preesistente anche al tempo di Noè. Notate bene come anche prima ancora del tempo di Noè esisteva da parte di Dio la distinzione di questa suddivisione dell'eternità in tempi. Difatti andiamo in Genesi capitolo 7. In Genesi 7, nel versetto 4, notate bene, ancora il diluvio non era nemmeno scattato, quindi non è che Dio se l'è inventata questa sua abitudine a quel tempo. Esisteva sin da quando lui istituì il sabato, sin dalla Genesi, quando creò Adamo ed Eva. Dice nel versetto 4, poiché fra 7 giorni, parlando a Noè, Dio dice, fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Fra 7 giorni. Perché Dio disse fra 7 giorni? Chiaramente aveva suddiviso il tempo in settimane. E perché lui disse fra 7 giorni? Praticamente doveva passare una settimana. La settimana a quel tempo esisteva. Gli uomini hanno inventato tutti i calendari del mondo, il calendario cinese, il calendario anche egiziano, i calendari maya, ma la settimana non l'ha mai cambiata nessuno perché Dio non l'ha mai permessa. Dice nel versetto 10, al termine dei 7 giorni, notate bene che Dio al 7° giorno non opera, lui aspetta il termine del 7° giorno e dice, al termine dei 7 giorni avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel 2° mese, nel 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cataratte del cielo si aprirono. L'acqua, la pressione dell'acqua sventrò la terra. Non venne l'acqua solo dal cielo. Ma la cosa importante è da notare che esisteva un calendario ben preciso. Nel versetto 11, nell'anno 600°, nel 2° mese, eccetera. Il sabato, che alcuni lo chiamano e fanno distinzione tra sabato terrestre e sabato celeste, quello spirituale. Per noi il sabato spirituale è il regno di Dio, nel quale l'eternità. E il sabato, io amo chiamarla Stargate, è la porta del paradiso, tra virgolette. Cioè è quel giorno che Dio ci ha dato terrestrialmente per ricordare che noi qui siamo di passaggio e che noi dobbiamo ereditare il regno di Dio e che la terra stessa lo deve ereditare. E questo regno di Dio sarà instaurato sulla terra. Quindi il sabato fu la prima solennità istituita da Dio fin dalla creazione dell'uomo per il bene dell'umanità. Non esisteva ancora nemmeno Abramo, nemmeno Noè dopo, nemmeno Mosè, nemmeno un popolo ebraico. Come fanno a dire che il sabato è un giorno inventato dagli ebrei? È stato l'antisemitismo romano durante l'impero romano che ha gettato un'ombra così sinistra e così negativa sul sabato, inventando che il primo giorno della settimana è dedicato al sole di, al Dio Sole, lo hanno trasformato in 7° giorno della settimana, cambiando quindi la legge di Dio, di cui dovranno dare conto. Questo è un altro argomento sul quale si potrebbe approfondire, ma oggi ci concentreremo sulle feste di Dio. Quindi Dio si riposò al 7° giorno. In Genesi 2, nel versetto 2, vediamo che il 7° giorno Dio compì l'opera. Notate che il settimo giorno è parte di un'opera compiuta. Noi, per venire qui alla Santa Adunanza, abbiamo compiuto un'opera. Non la concepiamo come la concepivano i giudei del tempo di Gesù, che il sabato l'avevano fatto diventare un giorno odioso, ma molti non spiegano che lo hanno fatto diventare un giorno odioso perché quelli che governavano i giudei erano alleati dell'impero romano. Erano sacerdoti, la maggior parte di loro, venduti a Cesare. E quindi non volevano assemblamente, volevano tenersi Cesare e i romani buoni se li volevano tenere. Quindi per tenere tutti i giudei fermi in casa avevano perfino proibito di camminare più di un certo numero di metri da casa loro per tenerli braccati. Quindi il sabato divenne qualcosa di odioso. Il settimo giorno Dio dice compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E noi, andando indietro nella scrittura che abbiamo appena letta, vediamo che quel suo riposo, non che Dio abbia bisogno di riposarsi, ma quel suo riposo per le sue creature, lui l'aveva sempre rispettato. Tant'è vero che anche al tempo di Noè disse fra sette giorni, quando finirono i sette giorni, Dio operò. Quindi Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. E non è che lo santificò al tempo di Adamo e poi al tempo di Noè non era più santificato. Era ancora santificato da Dio. Era ancora un giorno speciale. Perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatta. Perché rispettò il sabato lui nel tempo di Noè, dopo molti, molti secoli? Perché quello serviva perfino a lui di ricordare che aveva completato tutta l'opera sua in quel giorno. In Esodo 31 mostra che quel settimo giorno è il sabato che poi Dio rivelò agli ebrei, un popolo che a sua volta si dimostrò di collo duro. Ed il sabato noi vedremo che è valido ancora oggi. Le altre solennità sarebbero state istituite in seguito, sempre per un grande scopo, lo stesso scopo per cui Dio ha fatto il sabato. Notate come l'intento originale di Dio viene ripreso da Dio stesso in molti secoli dopo, addirittura il diluvio, molti secoli dopo il diluvio. E quindi preparatevi a prendere appunti se pensate che la scrittura sia troppo lunga, ma vi prego di ascoltare con attenzione. Saltiamo in Levitico 23, un capitolo che sembra per molti cosiddetti cristiani un capitolo proibito. Oh, Levitico 23, ma questo è il Vecchio Testamento, non ci riguarda, non ci interessa. Eppure Gesù disse, io non sono venuto ad abolire la legge. Gesù ha detto, io non sono venuto ad abolire la legge. E se uno legge in Matteo 5, a cominciare dal versetto 17 per i vostri appunti, è chiaro per quale motivo lui è venuto. Per sensibilizzare noi a capire al meglio la legge di Dio. In Levitico 23, dal versetto 1, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele e di loro, ecco le feste dell'Eterno che voi proclamerete come sante convocazioni. Le mie feste, le mie ricorrenze, cioè le mie moed, cioè le mie solennità, sono queste. E si lavorerà per sei giorni, si ritorna un po' al sabato, ma il settimo giorno è un sabato di riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno, e il sabato consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Notate bene che Dio qui non sta inventando qualcosa. Dio ripresenta ciò che lui aveva già fatto. E ciò che lui aveva rispettato tutti questi secoli e che rispetta ancora perché Dio non muta la sua legge. Dio ha così riportato il sabato, il riposo settimanale, all'attenzione dell'uomo, in questo caso nella fattispecie del popolo di Israele, quando il resto dell'umanità di allora era ancora nel buio. Il sabato rappresenta il regno di Dio sulla terra, cioè riposo, tempo da passare con Dio, tempo da passare con la famiglia. Noi cosa vediamo? Vediamo invece un'umanità che è stata talmente allontanata dal papà, cioè da Dio, dal Padre Eterno, dal Creatore, che addirittura è come dei figli che dicono: sì, papà ha stabilito un appuntamento dove noi ci dobbiamo vedere a tale giorno, a tale ora, ma io me ne vado a spasso, io me ne vado a fare i miei lavori. È un po' la storia del figlio prodigo, per dire: io me ne vado, dammi l'eredità che mi spetta. Si accontenta di una eredità molto non ancora nemmeno maturata dal padre, da parte del padre, che il padre può ancora accumulare ricchezza, no? Ma lui se ne vuole andare, il figlio del prodigo se ne vuole andare prima: dammi quello che hai, dammi, e se ne va. Chiaramente da quel momento in poi che c'è lo smembramento della famiglia, non si mangia più insieme, non si passa più tempo insieme, non c'è più relazione tra padre e figlio. Eppure da parte del figlio ci può anche essere la presunzione o l'illusione di dire: vabbè, mio padre mi ama, io lo amo, ma non è più famiglia, non è più quella intesa dal padre. Quindi queste sono le feste di le Moed, dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Il comando è di proclamarle, non è di tenerle nascoste. Le proclamerete. Dio continuò a dettare le altre solennità con ricorrenza annuale, e queste hanno a che fare con il piano di Dio per la salvezza del genere umano, cominciando dalla Chiesa fondata da Cristo. Nonostante queste istruzioni divine, il popolo di Israele, quello antico, non fu mai costante nell'osservarle, le leggi di Dio, e nemmeno capiva il loro significato spirituale. Difatti ancora oggi quelli che non credono in Cristo celebrano il passato. Celebrano il passato. Celebravano il passato e non il futuro. Con lo Spirito Santo esse hanno assunto valore, queste feste, e spirituale per noi oggi e valore profetico domani per il mondo. Andiamo in Matteo capitolo 17. In Matteo capitolo 17. È strano come le masse male istruite da guide sbagliate continuano a fare tutto l'opposto di quello che invece faceva il fondatore della loro religione, della nostra religione. Notate in Matteo 17 nel versetto 1. Sei giorni dopo, cioè il sabato successivo, Gesù, significa che Gesù osservava il sabato. Allora io chiederei a tutti i cristiani, ai loro leader religiosi: perché voi non osservate il sabato? E io invito tutti questi leader religiosi a leggere questo opuscolo amorevolmente. Perché se sapete che in Apocalisse 12, versetto 9, c'è scritto che il diavolo è seduttore di tutto il mondo, che vi autorizza a pensare che voi non lo siate sedotti, ingannati. Io, quando ho letto questo versetto, non ho dormito. Ho corso per scoprire se ero ingannato in questo o in quell'altra cosa. E Dio mi ha mostrato che dovevo fare il salto della siepe, dovevo uscire dalla schiavitù in cui ero cresciuto. Dice nel versetto 1: sei giorni dopo, cioè il sabato successivo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte per rivelargli qualcosa di stupendo. E Gesù fu trasfigurato alla loro presenza, e la sua faccia risplendette come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero Mosè ed Elia, una visione, che conversavano con Gesù. Nel versetto 4, Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù, e riflettete su queste parole di Pietro, Gesù, Signore, è bene che noi stiamo qui, se vuoi faremo qui tre tende, tre capanne, tre tabernacoli, una per te, una per Mosè e una per Elia. Notate con quanta velocità Pietro collega la festa dei tabernacoli o delle capanne o delle tende, cui era abituato a osservare in quanto giudeo, con quella trasfigurazione, pensando che il regno di Dio già fosse venuto. Perché lui da sempre pensava che quella era la rappresentazione del regno di Dio. E quindi egli parlava ancora nel versetto 5, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò e si udì una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi di grande spavento, da grande timore. Siamo qui, la cosa è veramente seria. Cose che accadrebbero a noi se sentissimo la voce di Dio affermare questo. Ed essi alzati gli occhi, però non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine dicendo: non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Quindi lui preannunzia la sua risurrezione e comanda ai suoi, quei due testimoni, quei tre testimoni, di non dirlo per adesso a nessuno. Lo scrissero dopo, nel Vangelo che stiamo leggendo. Quindi da notare che Mosè ed Elia erano stati annunciatori del Messia. Se noi leggiamo il Pentateuco, loro lì hanno annunciato, e anche il libro dei profeti, le tre tende o tabernacoli si collegavano alla festa delle capanne, di cui i discepoli di Gesù, ora, vivendo per 3 anni e mezzo con Gesù, ora avevano consapevolezza che tale festa simboleggia una nuova era, i famosi 1000 anni del futuro regno di Cristo sulla terra. Quindi ricordiamo la velocità con cui Pietro collega il regno di Dio con la festa di tabernacoli. Perché lo fece? Perché lo fece? Perché era stato istruito da Gesù, il Figlio di Dio, e la sua risposta fu naturalmente istintiva. Quella trasfigurazione non fu altro che una visione del futuro, non era la realtà. Era realtà nella fattispecie di Gesù, ma non era realtà nella fattispecie né di Mosè né di Elia, perché noi sappiamo che in Giovanni 3, versetto, chi si ricorda il versetto dove dice: nessuno è sceso al cielo se non colui che è disceso. Quindi, 13, Giovanni 3, versetto 13. Ricordiamo sempre questa scrittura. E allora noi vediamo che allora era soltanto una visione del futuro regno di Dio sulla terra. Eppure c'è chi nega questa verità. Come possono dire che sia una festa obsoleta? Però è quello che dicono. Andiamo adesso in Giovanni 7. In Giovanni 7, capitolo 7, dove vedremo che Gesù va a celebrare la festa dei tabernacoli per dare un esempio. Così come quando si fece battezzare, Gesù andò alla festa nonostante rischiasse la vita, ma andò con cautela. Vi ricordate, se poi per i vostri appunti, in Giovanni 7, nel versetto 2, fino al 10, fino al 13 se volete, lui ci andò di nascosto, ci andò di nascosto, ma non perché aveva paura, ma perché lui rischiava la vita. Per lui però era così importante non mancare di celebrare la festa, che ci andò pur sapendo che rischiava la vita. Sapeva che c'erano alcuni dei giudei del Sinedrio che già complottavano contro di lui per toglierlo di mezzo. Eppure lui va, e va a predicare, mette a rischio la sua vita. Addirittura i suoi fratelli, che si appellavano un po' alla sua vanità, pensando che poteva essere, disse: se tu sei uno che fa tutte queste cose, vacci là, vai là, perché tutti ti aspettano, tutti vogliono ascoltarti. E lui gli dice: andate voi prima, poi ci andrò io. E lui ci andò, ma notate bene che non era solo, lui andò con i suoi 12, quindi era un piccolo gruppo, era un piccolo plotone, però non voleva farsi vedere, non voleva annunciarsi, non voleva arrivare con la fanfara, oltre che non rischiare anzitempo la propria vita, perché ancora aveva delle cose da fare. Sapeva che un giorno sarebbe venuto e sarebbe stato arrestato e crocifisso. Difatti, nel versetto 12 dice, nel versetto 13, nessuno dei giudei che aspettavano lui, perché lo avevano conosciuto, che diceva cose molto belle, nessuno parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Uno dice: ma perché avrebbero dovuto avere poi il popolo così tanta paura di questi leader dei giudei? Perché non erano uomini di Dio, ma erano uomini di Cesare. Ed è una delle ragioni per cui Giovanni Battista, che gli spettava di stare nel Sinedrio, preferiva starsene nel deserto come denuncia di quella situazione anomala e ipocrita. Andiamo in Giovanni 7, perlomeno questo leggiamolo insieme, Giovanni 7 dal versetto 37, dove vediamo che Gesù naturalmente andò nel Tempio per celebrare la festa dei tabernacoli. Difatti, nel versetto 37, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva, non acqua sporca, acqua viva. E egli disse questo dello Spirito Santo di Dio, che avrebbero ricevuto tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi noi vediamo che se noi celebriamo la festa dei tabernacoli o le feste di Dio senza credere in Cristo, possono uscire fiumi d'acqua dal nostro cuore, ma non saranno questi fiumi di acqua viva, saranno fiumi di acqua sporca o morta, quindi insegnamenti sbagliati o comportamenti ipocriti. Allora, l'acqua viva simboleggia, quindi ricordiamolo, lo Spirito Santo. Ricordiamo la promessa che Dio fece ai suoi discepoli in Atti 1, versetto 4, dove dice: non vi allontanate da Gerusalemme, perché fra alcuni giorni il Padre adempirà la promessa. E lui sapeva in quale giorno l'avrebbe adempiuta. L'avrebbe adempiuta quando? Nel giorno di Pentecoste. Quindi, per dire che lui non ha mai abolito le feste. Ed è sciocco pensare che la Pentecoste è una festa da osservare, tutte le altre invece no. Quindi, nonostante il fatto che Cristo mise a rischio la sua vita pur di osservare la festa di Dio, di suo Padre, molti oggi dicono che le feste bibliche sono obsolete. Celebrano qualsiasi festa, eccetto quelle bibliche di Dio. È questo anche il vostro caso? Per chi mi sta ascoltando magari per la prima volta, allora fate un esame di coscienza e vedi se effettivamente tu hai mai conosciuto le feste bibliche di Dio o se hai invece osservato le feste dell'uomo. Quindi in futuro questa grande folla di sedotti e ingannati si ravvederà. Dobbiamo fare attenzione se noi siamo o saremo nella grande folla descritta in Apocalisse nel capitolo 7, dove per farci ravvedere dovremo passare la grande tribolazione. Tu la vuoi passare la grande tribolazione per convertirti? No, io voglio essere ora convertito per non attraversare la grande tribolazione. Quindi ricordiamolo questo, per noi e per i nostri figli. Invitiamo i nostri cari a leggere questo opuscolo che è scritto in maniera così semplice e così chiaro che per loro la Bibbia diventerà come il latte preso con il cucchiaino. Molto semplice. Molti si lamentano che la Bibbia è difficile da capire. E questo opuscolo spiega passo per passo quello che lo scopo supremo della Bibbia. Molti citano Atti 15 e Colossesi 2 nel tentativo di dimostrare che le feste sono abolite. Ma ripeto, questo opuscolo dimostra che non è così, che si sbagliano profondamente. In Primo Corinzi, andiamo adesso in Primo Corinzi, nel capitolo 5, nel versetto 6, è stato scritto questo dopo Atti 15, quindi decenni dopo il primo concilio di Gerusalemme. Il vostro vanto, dice l'Apostolo Paolo ai cristiani in Corinto, non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito, alludendo al peccato, perché Cristo ci ha purificati, li aveva purificati. Dice, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma celebriamola con gli azimi di sincerità e di verità. Quindi alcuni si sono messi in testa e dicono, ma non è necessario mangiare pane azimo per 7 giorni. Vabbè, non lo volete fare, ma non potete dire che Paolo non sta dicendo in modo imperativo celebriamo la festa. Celebriamo la festa. Ma notate, quelli che dicono non è necessario celebrarla mangiando il pane, non celebrano nemmeno la festa degli azimi. Perché sono stati sedotti e ingannati. Paolo qui parla ai gentili e li incoraggia a celebrare sia la Pasqua che la festa degli azimi, oltre ad essere spiritualmente coerenti con lo scopo di solennità come la Pasqua. Non dice celebriamo la Pasqua perché è dei giudei, ma dice perché è di Cristo. La Pasqua è di Cristo. Così come anche la festa che segue, immediatamente collegata alla Pasqua, la festa degli azimi, è di Cristo. Dice celebriamola. Eppure erano passati decenni dalla morte e risurrezione di Cristo. Alcuni dicono che se fossero valide dovremmo andare a Gerusalemme. Ma anche quando Paolo disse questo, non c'erano più i Leviti nella Chiesa. Il Tempio di Gerusalemme ebbe una triste sorte, fu distrutto. E naturalmente queste cose furono cambiate, ingannando il popolo di Dio, quando Roma si sostituì a Gerusalemme come direzione centrale del cristianesimo. Oggi noi andiamo in Atti 18 per capire che Paolo osservava la festa dei pani azimi in maniera diversa. Celebriamo in modo diverso noi. Ma in Atti 18, dal versetto 18 fino al 21, ma vi leggo soltanto il versetto 21, per amore di tempo, dove dice che Paolo si congedò da loro dicendo «Devo proprio passare la propria festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi Molti rimproverano a Paolo come mai lui voleva andare a celebrare la cosa a Gerusalemme quando Gesù alla Samaritana aveva detto: da ora in poi non è più a Gerusalemme che bisogna andare a pregare, ma bisogna pregare in spirito e verità. E Paolo doveva andare a passare del tempo a Gerusalemme non per fare la festa, perché la festa lui sapeva benissimo che poteva farlo ovunque, in qualsiasi posto nel mondo. Ma sapeva che doveva andare a conferire con gli apostoli, con quelli che godevano di maggiore reputazione. La scrittura prova che comunque lui era solito osservare le feste. Lui ci teneva ad osservare le feste, sapeva che era una cosa importantissima, anche se doveva passare 1.000 chilometri per poi ritornare e fare altri 1.000 chilometri per tornare. Quindi noi vediamo un'altra festa di Dio adesso, che è quella di Pentecoste. E vediamo che quella di Pentecoste è scevra di rituali e sacrifici levitici, grazie al nuovo patto, ed era osservata da Paolo, anche decenni dopo il primo concilio di Gerusalemme. E notate questa diversa circostanza in cui Paolo, questa volta, non si ferma nella città di Efeso. In Atti 20, nel versetto 13, e qui è l'Evangelista Luca che scrive Atti 20, dice: noi invece che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendogli fare quel viaggio via terra. E quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene, salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sosta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Notate bene il versetto 16. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi a Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, che era il quartier generale. Lui sapeva che avrebbe potuto farlo ovunque, ma non dimentichiamo che Paolo era un apostolo e quindi doveva stare, aveva sicuramente a conferire e parlare del futuro della Chiesa con gli altri apostoli. Quindi vediamo ora la festa dell'espiazione, che in ebraico viene chiamata Yom Kippur, detta giorno del digiuno, osservata per avvicinarci a Dio e per ricordare che Satana verrà un giorno definitivamente neutralizzato. Notate come l'Apostolo Paolo celebra il giorno di digiuno anche in circostanze avverse. E questa scrittura è in Atti capitolo 27, dal versetto 5 fino al versetto no, 10. Ma io vi leggo soltanto gli ultimi versetti, dal 9 in poi. Dice: ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa in questa circostanza, loro addirittura in questa nave, in Atti 27, nel versetto 9, addirittura qui Paolo era prigioniero dai Romani ed era portato, la nave navigava verso Roma. Dice: ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta molto pericolosa, poiché il digiuno, e notate che nella Bibbia, nelle Bibbie più accreditate, la parola digiuno è con la lettera maiuscola scritto, il digiuno era già passato. Paolo ammonì quelli della nave dicendo: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone. Non stava parlando qui, la scrittura non parla di un digiuno qualsiasi, se no non c'era nemmeno motivo di parlarne. Avrebbe potuto dire: ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa, poiché avevamo fatto un digiuno, no. Dice: il digiuno, ce n'è uno digiuno comandato. e quindi è quella del Yom Kippur, il digiuno, cioè la festa dell'espiazione, che ha un grandissimo significato, che lo si può vedere in questo nostro opuscolo. Quindi quando Paolo faceva tutte queste cose e noi lo paragoniamo al cristianesimo, tra virgolette, che è un cristianesimo secolarizzato, quello attuale, quello che ci vediamo attorno, ci dovremmo porre questa domanda. Tu dovresti porti questa domanda. Paolo era forse un ipocrita? O invece l'ipocrisia abitava altrove o abita altrove? O l'errore, lo spirito dell'iniquità, dell'errore abita altrove? Quando in Romani 3, nel versetto 31, lo stesso Paolo ha detto: allora noi, in virtù della fede, in virtù della grazia, aboliamo la legge di Dio? No, affatto, noi stabiliamo la legge. Questo è scritto in Romani 3, versetto 31. Quindi questo spiega perché Paolo osservava queste cose e le osservava con lo Spirito Santo di Dio, con un nuovo significato. Le feste di Dio non sono quindi mai state abolite, è solo cambiato il modo di celebrarlo, cioè in spirito e verità. E Paolo disse: siate miei imitatori. 1 Corinzi, versetto 4, 16. 1 Corinzi, capitolo 4, versetto 16. Siate miei imitatori. Vorrei chiedere a tutti i leader religiosi che si definiscono cristiani: state imitando l'Apostolo Paolo o lo state buttando nella spazzatura? Anche in 1 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6, Paolo dice: siate non solo imitatori nostri, di noi come apostoli, ma siate anche imitatori del Signore. Stiamo noi imitando il Signore Gesù? Sì. Stiamo attenti a non lasciarci sedurre di coloro che dicono di essere cristiani, ma non imitano né gli apostoli né il Signore. Andiamo in Giovanni capitolo 4. L'ultima scrittura che desidero porre alla vostra attenzione per i vostri appunti, Giovanni 4, nel versetto 19, Giovanni 4, nel versetto 19, dove vediamo questo racconto che la donna samaritana dice a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta, cioè tu sei un uomo di Dio. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Quindi lei metteva in discussione le due religioni, la religione dei samaritani e quella dei giudei. Dice: voi adorate a Gerusalemme mentre i miei padri hanno la stessa Dio, però dicono che bisogna adorare in questo monte dove c'era il pozzo. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte, né su Gerusalemme, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. E sapete perché non lo conoscevano? Perché non conoscevano il disegno di Dio racchiuso nelle feste bibliche. Noi adoriamo quel che conosciamo. Gesù qui vanta qualcosa. Noi adoriamo quel che conosciamo. A cosa si riferiva? Al disegno di Dio, che è racchiuso nelle feste di Dio. Perché la salvezza, dice la via, la verità e la vita, cioè il Cristo, viene dai giudei. Cioè Dio non ci ha dato questa parola di vita attraverso i cinesi, attraverso gli italiani o attraverso gli africani. Ci ha dato questa parola attraverso i giudei. Che sì, è vero che sono stati collo duro e che hanno tradito il patto e che Dio ne ha dovuto fare a motivo di questo un nuovo patto. Ma non dimentichiamo che alcuni di loro hanno dato la vita perché questa parola giungesse a noi e hanno ricevuto, come i primi apostoli, lo Spirito Santo di Dio. E noi siamo i loro eredi. Nel versetto 23 dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo non mette completamente, nel modo più assoluto, da parte o non rende obsolete le feste. Al contrario, ci sta dicendo adesso per osservarle non è necessario che veniate a Gerusalemme, perché qualsiasi posto è valido. Quindi le feste di Dio non sono state abolite, è solo cambiato il modo di celebrarle. Le feste di Dio rivelano, per concludere, la storia e il piano profetico di Dio per la salvezza del genere umano mediante Gesù Cristo e la sua Chiesa glorificata. Questo è il primo passo. E beati quelli che non disprezzano le feste bibliche di Dio, ma le celebrano con tutto l'impegno possibile e con tutto il cuore, con una coscienza pulita, cioè in spirito e verità. Quindi per finire vi ricordo, fratelli e sorelle, di richiedere questo nostro opuscolo nel formato cartaceo, scriveteci e vi sarà spedito gratuitamente. Nessuno verrà a casa vostra a meno che fate richiesta di partecipare alle feste assieme al popolo di Dio.